Allora, ciao a tutti, sono qui oggi per parlarvi di IPFS, che sta per Space System Interplanetario. Sentite tutti bene? Ok, innanzitutto volevo fare una piccola premessa, ovvero che ho scoperto IPFS da poco e quindi chiaramente non sono un esperto né di IPFS né in generale di tecnologie peer-to-peer. Però ho trovato da subito questa tecnologia molto interessante e ci tenevo a esporla all'ACT Meeting. E, ok, partiamo da una
No, mi hai
questione.
fatto spostare dentro.
Eh?
Non lo vediamo, se vuoi fare il lettore o fai il
Parla alla
No,
corrente,
vabbè,
poi
parlo,
spiega.
parlo
Qua
io.
non
E,
Forse con
ok,
il
in pratica della
ripetitore.
questione di cosa c'è di sbagliato nell'internet di oggi. E in pratica facciamo l'esempio di quando accediamo a un sito, cioè viene fatta una richiesta dalla nostra macchina client a un server. Utilizzando un URL che identifica una posizione nell'internet e il server ritorna una risposta con la risorsa ad essa associata. E chiaramente il server può essere in qualsiasi parte del mondo e ovunque noi siamo, la nostra richiesta deve arrivare fino al server, quindi potrebbe attraversare continenti e sprecare tantissima banda, risorse e soprattutto è lento perché c'è molto più ritardo. Ok, poi un altro svantaggio è che HTTP, il protocollo principale del web, permette di scaricare file, informazioni da solo un server alla volta, mentre se ci pensiamo sarebbe molto più efficiente se queste informazioni potessero essere scaricate diverse parti di questo file, per esempio, da diversi computer contemporaneamente. Inoltre, in un web dove tutto è basato sulla posizione delle risorse, e quindi con gli URL, con gli indirizzi IP, diventa piuttosto facile la censura, perché dal momento in cui disattivo un server o elimino una risorsa in un URL, quel contenuto lì non è più accessibile e nessuno ci può più accedere. Mentre, tornando sul tema principale del talk, che cos'è IPFS? IPFS è una rete peer-to-peer che permette l'archiviazione e l'accesso di file e di dati in generale. Per file ovviamente possono essere applicazioni web, può essere qualsiasi contenuto. Ok, l'obiettivo principale nel medio-lungo termine è piuttosto ambizioso di IPFS, è la sostituzione di HTTP nell'internet. E questo con un approccio totalmente decentralizzato. A questo punto la censura sarebbe pressoché impossibile perché questo file qua non risiederebbe in un server, ma sarebbe sui computer di tutti gli utenti che sono interessati a quel contenuto. E poi è interessante che in un web distribuito, quando ti chiedi una risorsa, invece che chiedere al server, cosa ne so, in America o in Cina, lo chiedi al nodo più vicino a te. Quindi anche il tempo di risposta è molto più breve. E questo significa anche che per esempio non esistono gli errori del server, non è possibile un attacco di DDoS e queste cose qua. Sì, in pratica qua c'è un grafico dove fa vedere l'approccio normale con HTTP, dove abbiamo i server che sono i detentori dei contenuti e i client che si appoggiano ad essi, e l'approccio di PFS dove ogni nodo gestisce è sia client che server in pratica. Ok, ora è curioso il nome, infatti a me mi è incuriosito subito principalmente per il nome, cioè perché cosa significa interplanetario? E qua c'è un esempio molto carino, cioè immaginate di essere su Marte e voler accedere a una pagina su Wikipedia, una qualsiasi pagina, però non senza utilizzare HTTP ma la rete IPFS, esiste per curiosità un mirror di Wikipedia completamente sulla rete IPFS. E a questo punto richiedi il contenuto di questa pagina a un nodo qualsiasi sulla Terra. E a questo punto avviene il trasferimento dei dati dalla Terra, e ovviamente Marte è distante, ci potrebbe mettere un po', però d'ora in poi chiunque su Marte richiede quello stesso contenuto, quella stessa pagina Wikipedia, e la richiederà voi, cioè sarete voi a servire il contenuto. E questa cosa qua, diciamo che nel tempo si sparge perché poi su Marte qualcun altro accederà a quel contenuto, a sua volta diverrà detentore di quel contenuto e potrà distribuirlo. E a questo punto i file sono dove vengono richiesti e non dai loro possessori originali. Ed è fondamentale praticamente, come detto prima, per la libertà di espressione su internet. E ci sono degli esempi presi dalla realtà dove i PFS ha aiutato. Per esempio, nel referendum per l'indipendenza catalana, il governo l'ha ritenuto illegale e ha deciso di censurare tutti i siti ad esso collegati. E in pratica il partito pirata della Catalogna ha deciso di ospitare i loro siti sulla rete PFS e per questo hanno potuto aggirare questo blocco legale. Poi, inoltre, in certi paesi, come sappiamo, è vietato l'accesso a Wikipedia. Grazie al Mirror e ai PFS, chiunque può accedere ai contenuti. Ora, se parliamo del funzionamento, ci sono tre principi fondamentali intorno ai PFS. La prima è l'identificazione univoca del contenuto, tramite l'indirizzamento, basato su contenuto e non su posizione. E poi ci torneremo. Il collegamento dei contenuti tramite grafi aciclici diretti di Merkle, rilevamento del contenuto tramite tabelle hash distribuite. E questi tre principi fondamentali si basano uno sull'altro per l'intero ecosistema IPFS. Allora, il primo, che forse è quello che stravolge di più l'approccio a cui siamo abituati di internet, è l'indirizzamento del contenuto. E in pratica, nel web tradizionale gli identificatori di un contenuto è la posizione, come detto prima, è l'URL. In IPFS, al contrario, ciò che identifica una risorsa nella rete è il suo contenuto stesso. Infatti, ogni contenuto nella rete ha un content ID, che in questo caso è un hash del contenuto stesso. Quindi, inoltre, a identificare il contenuto ci garantisce anche che il contenuto che riceviamo è esattamente quello che abbiamo richiesto e non è stato manomesso. Inoltre, questo hash viene utilizzato anche per le strutture di dati hash linked, che permettono l'unificazione dei dati in tutto il sistema. Ci torneremo tra poco. Chiaramente ci sono dei limiti abbastanza grandi dell'indirizzamento del contenuto. Basta pensare che se io faccio una modifica al mio blog, per esempio, il suo contenuto è cambiato. Quindi ogni volta che faccio la modifica dovrei ridarti il nuovo content ID per accedere al mio contenuto. E per questo c'è un progetto che è IPNS, Interplanetary Name System, che risolve questo problema creando un indirizzo statico utilizzando una chiave pubblica. Quindi in pratica, dando questa chiave pubblica potete accedere al mio sito, io posso aggiornare, cambio il content ID, ma non la chiave pubblica. Poi ci sono le hash table distribuite, che sono le hash table, per chi non lo sapesse, sono delle strutture dati per memorizzare dati in coppie chiave valore. E in questo caso sono distribuite. E il contenuto stesso delle hash table è distribuito sull'intera rete IPFS e sono coordinate in modo efficiente per consentire l'accesso e la ricerca tra tutti i nodi. Sì, e i nodi non richiedono un coordinamento centrale, infatti anche se dei nodi si guastano, la rete è totalmente resiliente e trova un altro nodo che possa dare la stessa risorsa. I grafici aciclici diretti di Merkle è in pratica una miscela tra l'albero di Merkle e un grafico aciclico diretto. In realtà non sono espertissimo di sta roba, se c'è qualcuno che mi vuole correggere fa un favore a tutti. In pratica, gli alberi di Merkle si occupano di organizzare i blocchi di dati utilizzando sempre funzioni di hashing. e assicurando che i dati siano corretti, integri e non hanno subito alterazioni. Mentre un grafo, quindi un grafo a ciclico diretto di Merkle, è una struttura dati in cui gli hash sono usati per fare riferimento a blocchi di dati e oggetti all'interno di un grafico a ciclico diretto. Ok, in pratica, guardando da vicino un albero di Merkle, abbiamo le foglie, quelle che corrispondono alle foglie dell'albero, che sono i dati stessi. E i dati vengono crittografati con funzioni di hash in modo iterativo fino ad arrivare a un solo nodo principale. Ora al momento facciamo vedere i comandi principali, come usare nella pratica IPFS. IPFS è pacchettizzato nei principali packet manager Linux come Snap, Pacman, oppure c'è la versione compilabile che ognuno può compilare. E al momento esiste soltanto una versione stabile scritta in Go, ma è in fase alfa, mi sembra, una versione in JavaScript, ed è stanno arrivando diverse versioni per i principali linguaggi di programmazione. E per aggirare questo limite al momento il processo demone di PFS espone un API con cui fare le principali operazioni, come caricare un file, o scaricarlo o gestirlo. E qua sì, ho messo i principali comandi, quindi innanzitutto si inizializza il nodo, vengono create le varie chiavi e le configurazioni base per far parte della rete. C'è il comando per far partire in background il processo del demone, che oltre ad esporre l'API espone anche una interfaccia web per gli utenti meno esperti, che è praticissima. E poi c'è il comando add, dove passi il file, viene caricato sulla rete, ti ritorna il content ID che puoi passare, e get scarichi il file, e cat per vedere direttamente il file. E qua ho messo degli screenshot dell'interfaccia web, che è molto user friendly. Ok, qua teoricamente ci dovrebbe essere il link per scaricare queste slide. Ok. Scusate un attimo. Ora, qualcuno che ha un telefonino, se vuole, può scannerizzare questo QR code. E ovviamente non avendo un nodo IPFS inizializzato sul suo dispositivo, non sarà un nodo effettivo e non verrà trasmessa tramite IPFS, ma accederà tramite un gateway che espone IPFS stessa, che in pratica è a sua volta un nodo, e te lo scarichi tramite HTTP, però sostanzialmente c'è un altro nodo da cui te puoi scaricare il file. Per chi volesse provare può scaricarsi queste diapositive.
Non vediamo il link a cui scaricare le diapositive.
E si può scannerizzare dal QR code?
Dal QR code?
Sì, sì. Aspettate, faccio un giro.
Quindi se trovassi un approccio alla Wikipedia,
sì?
Tu dici che il coltellone si vedrebbe, secondo me non tanto.
Se usi IPFS con l'indirizzamento al contenuto, sì, perché ovviamente cambia il contenuto, cambia l'hash. Se invece usi IPNS, no, perché è basato sulla tua chiave pubblica.
Quindi tu hai una chiave pubblica?
Non devi per forza usare IPNS.
A quel punto lì com'è che funziona? Però se io ho una chiave pubblica, cosa faccio?
In pratica, te hai una chiave pubblica, quella chiave pubblica viene crittografata con una funzione di hash, e quella funzione di hash identifica quel contenuto, identifica quella risorsa indipendentemente dal contenuto dei dati. È un po' tipo un paragone molto... potrebbe essere con un DNS.
Ma è praticamente un DNS.
Vuoi provare?
Sì, bravo.
Ma se il contenuto cambia, se io faccio una pagina in cui devo cambiare tre parole e la risalvo, la propagazione come avviene?
È gestita dai PFS, per fortuna non devono pensarci gli utilizzatori o i poveri programmatori che vogliono interfacciare. Non è immediata, ma la propagazione nel giro di qualche minuto ha effetto. La cosa più brutta, per esempio, quando ho caricato questo file, prima che fosse accessibile da un altro nodo PFS, sono passati 2-3 minuti. E lì è fastidioso perché non è immediato. Però a quel punto lì, quando viene scaricato da un nodo, come in questo caso il gateway di PFS, poi è immediato, ce l'ha salvato, deve soltanto servirtelo.
Però tipo tutti gli streaming sono esclusi da un sistema di questo tipo.
Non me lo prende.
Avevo letto qualcosa, ma non ti so dire esattamente.
No, non lo prende neanche
sui contenuti, diciamo.
Prova.
Sì, statici. Cioè te hai un contenuto e lo pubblichi, è accessibile e... Invece è interessante che il PFS è basato su lib P2P, che è una libreria che facilita molto lo sviluppo quando si parla di sistemi peer-to-peer. E in pratica non devi reinventarti la ruota e ti aiuta a gestire con un'interfaccia tutti questi discorsi qua di
non va.
Dei grafici, cioè dei grafi, delle hash table. E loro hanno anche un'interfaccia tipo pub sub con cui puoi far scambiare messaggi in tempo reale tra nodi. Quella cosa lì è molto interessante.
Senti, io ho una domanda. Sì? Era stato incuriosito dal fatto che detto, se scannerizziamo quello e non avete un nodo sul telefono, potete usare un proxy, ma questa cosa usare un proxy la dobbiamo comunque fare noi o avviene in maniera automatica?
Cioè, quello che è successo, io ho propagato, allora, io ho caricato un file sulla rete, poi dal gateway di PFS, che ti dà un URL per interagire dal web esterno, perché ovviamente siamo in una fase iniziale dove deve esserci una compatibilità con il web esterno.
Quindi quello è un URL HTTP?
Sì, dietro c'è un nodo IPFS, quando te fai la richiesta quel nodo lì invia, cioè cerca il contenuto nella rete, infatti la prima volta ci mette un po', una volta che ce l'ha salvato è come se andassi su un server di contenuti normale. Come Apache.
La domanda era, se io ho un nodo IPFS sul telefono, sul dispositivo che sto usando per leggere il QR code, comunque andrebbe a gateway?
Cioè? No. Allora, se te scannerizzi quel link, sì.
Sì, cioè, ma quello va sempre.
Ok, se invece hai il tuo nodo, hai inizializzato un nodo, non so se sul telefono ci sia, ma su un altro computer hai inizializzato un nodo, la cosa è diretta. Il tuo nodo fa la richiesta alla rete per quel contenuto, c'è una negoziazione tra tutti i vari nodi, te hai questo, e poi ti ritorna indietro il contenuto e a quel punto lì ce l'hai salvato.
Però la mia domanda era, posso sempre usare lo stesso URL per fare le due procedure?
È il discorso di prima, si usi PNS, che è un equivalente di un DNS, sì. Se no, cambia il contenuto, cambia l'hash, naturalmente...
No, mi sa che ti ha fatto un'altra domanda. No. Tu intendevi, poi se posso sempre usare lo stesso... Chi stava parlando?
No, era stato incuriosito, forse ripeto la domanda, era stato incuriosito dal fatto che lo stesso link, stiamo parlando di un link HTTP, protocollo HTTP, ti permetta sia di automaticamente, sia di passare per il protocollo IPFS localmente, sia passare per un eventuale gateway HTTP. E mi chiedevo come questo cambio automatico avvenga nel dispositivo. Che
sì, forse ho capito, correggimi se invece ho sbagliato. Te quando ti colleghi a quell'URL non c'è niente a che vedere con i PFS, è tutto sul back-end di quel gateway, in pratica. Dietro c'è un nodo e ha salvato poi il file, è un normale server di contenuti. In pratica.
Mi pare che c'è tipo www.ipfs.io/IPFS/
sono IPNS/ della chiave
esatto. Già con l'hash del link che c'è lì, se tu lo incolli sul browser e c'hai il nodo inizializzato, invece ci accedi tramite il tuo proxy interno.
Sì, esatto, però invece che essere sul l'host invece di essere pfs.io è tipo il tuo local host, non mi ricordo poi che porta. Sì, in pratica questo.
La risposta sarebbe se io ti dicessi che ho un nodo FFS attivo e invece di chiederti il link HTTP, per usare il nodo locale mi dovresti dare il
content. Sì, esatto, ti do il content ID. Cioè, in pratica, se è un nodo, c'è l'interfaccia su localhost che te cede i file. Se non è il nodo, ti devi connettere a un altro host, in questo caso il gateway.
Ok, grazie.
Questo è quanto, mi piacerebbe. Comunque è un progetto agli inizi e all'interno dello stesso progetto ci sono tante iniziative che pretendono di risolvere un problema in un modo o in un altro. È molto interessante questo progetto, essendo in uno stato embrionale praticamente. Abbiamo una versione stabile, se no è tutto in alfa. È da tenerlo sotto controllo per lo sviluppo che potrà avere, su come si potrà sviluppare in futuro e se può essere utile a noi, perché ci offre delle soluzioni a diversi problemi, oppure no, perché può deviare verso una direzione o un'altra, chi lo sa. E niente, direi che ho finito. Se qualcuno ha qualcosa a favore o contro i PFS, mi piacerebbe.
Io volevo fare un'aggiunta.
Sì?
Per me, io l'ho usato un pochino,
sì?
Quando era proprio all'inizio, mi sembra,
sì?
Un anno scorso, due anni fa più o meno.
Sì, una cosa del genere.
Non c'era neanche, era completamente da riga di comando, non c'era neanche l'interfaccia grafica, che comunque a volte fa un casino tutto quanto. E è carino perché se tu carichi un file che ha tutti gli effetti di una pagina HTML, stai creando un sito internet.
Esatto, esatto.
Quindi poi è accessibile tramite il dominio di pfs.io, però comunque senza pagare domini e niente. Ovviamente è una pagina statica senza nient'altro.
Sì.
Più e soprattutto poi distribuito.
Due cose. Sì, la prima cosa bellissima è che non devi pagare nessun ente centralizzato, nessun server. Infatti quello che ho scritto nella prima pagina del sottotitolo era come rendere internet più democratico, perché al momento internet non è affatto democratico, devi come minimo o sei una grande azienda o chissà cosa, o
sì,
devi spendere dei soldi.
Innanzitutto, che non è una roba che c'hanno tutti.
Sì, infatti, questa cosa qua permetterebbe a chiunque di avere il suo sito e pubblicare quello che vuole. Ancora più interessante, stanno iniziando a spuntare, che poi tutto file, sia HTML che JavaScript alla fine, delle vere e proprie web app distribuite.
Quelle però con un'estensione su browser, mi sembra.
Credo di no.
Da sola? Okay.
Non ci ho mai provato, quindi non so dirti esattamente il processo, però
okay. No, io perché
direi di no.
Web sto a zero praticamente, quindi...
No, credo che sia proprio... È contenuto alla fine. Ah. HTML, CSS, JavaScript, per lui è tutto contenuto, viene gestito te e la tua pagina.
Scusa, una domanda.
Sì?
Ma se per esempio uno volesse accedere a una pagina HTML, no?
Sì.
E questa pagina HTML all'interno di solito ci stanno altri riferimenti tipo...
Ad altri link.
Altri link
questa qua... No, finisci.
No, dico, in quel caso la URL del link, diciamo, internamente, tipo immagino CSS, JavaScript, eccetera, potrebbe essere riconvertita per andare sul PFS, oppure no? Oppure c'è un meccanismo automatico che magari...
Allora, credo che ci sia un meccanismo, perché prima gironzolavo un po' su GitHub, ho visto che c'è un programmino che ti aiuta a pubblicare, per esempio, il tuo sito, la tua app... CPFS. In pratica credo che si possono condividere le cartelle, poi nella cartella i diversi file vengono messi in relazione, un po' come un progetto normale, solo che invece che avere il link che punta al luogo, punta direttamente al contenuto. Altre domande?
Quindi il sito deve essere
contenuto, sì, sì.
E quindi funziona
corsi della
tutte le cose.
Cioè, sì, sì, in pratica sì.
In questo momento non puoi rigenerarli.
Cioè,
se, faccio un esempio subito, i font di Google, in quel caso lì non incentivano a non
fare. Sì, però volendo da dentro puoi fare riferimento per esempio a un indirizzo HTTP.
Ah, ok.
Ma se uno è così bravo che si crea tutta un'applicazione che viene caricata dentro una pagina che automaticamente si va a ricercare e diventa un sito dinamico.
Sì, sì, ci puoi mettere JavaScript, cioè puoi fargli servire del codice lato client che fa questa cosa. E io ci sono arrivato in PFS perché prima avevo visto un database distribuito totalmente scritto in JavaScript che in pratica faceva questo, cioè il PFS si preoccupa del front-end e ci sono dei metodi utilizzando i PFS, estendendo cose varie, lib, PGP e in pratica avere anche un database distribuito tra i nodi, tutto completamente distribuito. Con tutti i potenziali che abbiamo detto prima, che in pratica non la puoi fermare questa cosa. Cioè è un contenuto, è nella rete, non è tuo, è della rete, fine. È degli utenti che sono interessati a quel contenuto. Sì, sì. Un difetto, è un brutto difetto, è che in pratica il file esiste nella rete finché un nodo ce l'ha. E finché, se per esempio tutti i nodi che detengono quel file, le mie slide, sono spenti, nessuno avrà quel file, oppure te cancelli il contenuto, quel file lì sparisce. Stessa cosa per il database, poi i database vengono memorizzati tipo dei JSON, immagino. Se poi tutti i nodi cancellano i dati JSON, spariscono dalla rete.
Vabbè, a quel punto ti metti tu un raspberino, qualcosa acceso che ti consuma mezzo watt.
Infatti sì, sta nascendo queste cose qua, che è un po' un ibrido, cioè è tutto peer-to-peer, però ti assisti comunque con...
Sì, che almeno comunque ce n'è sempre uno, la risorsa non va a morire.
Sì, 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 ma volendo, cioè ci si mette d'accordo un gruppo di amici, 10 persone, si comprano il loro Raspberry e gli basta lasciare quello lì acceso
sì,
esatto. E va. E qualcheduno che si vuole scagliare contro il PFS, qualcuno che lo ha.
Io l'ho trovato lento.
Sì, è lento
per l'accesso.
È lento
fuori del fatto di quando ci accedi da
la prima volta è lento, poi
perché lo trovi lento la prima volta? Perché tu la prima volta devi accedere alla risorsa, quindi lui sarà
esatto,
a cercare,
sì.
C'è tutta la parte computazionale, insomma.
Dopo
è veloce perché tu hai già locale sia da
dipende,
perché ce l'hai nella cache,
sì.
Sia da invece se c'hai il nodo direttamente, scusate, sono incoglionito un po' oggi.
Dipende anche dalla distanza.
Se ce l'hai dentro lo stai già condividendo.
Cioè, aggiungo questa cosa figa che secondo me è fighissima, che non ho detto prima, cioè che non ha bisogno della rete di essere connesso ad internet per forza. Cioè se siamo in una rete privata, la nostra rete locale, non c'è l'uscita internet, però magari siamo una comunità anche abbastanza grande, come faccio un esempio, potrebbe essere sto forte. E i nodi si trovano all'interno della rete locale e permettono il trasferimento.
Esatto,
e questo è fantastico, è fantastico.
Repository a tutti gli effetti.
Sì,
locale.
Sì. È il discorso di Marte.
Broadcast,
no? Sì, cioè credo che mandi dei pacchetti in broadcast e se c'è un nodo risponde. Poi la parte dietro credo che sia abbastanza complessa come algoritmo, non approfondita. Però io l'ho trovato davvero molto, molto interessante. E niente, io ho finito, se c'è qualcuno che...
La grandezza dello storage totale qual è? C'è un...
Poi è salvato sul tuo file system locale. C'è una copia sul tuo file system.
Sì, un metro 16 tera e...
sì, puoi avere 16 tera.
Massimo, perché restano solo sul mio.
Restano sul tuo, chi ci accede a loro volta avranno la copia.
C'è una possibilità di mettere read, write, gli attributi dei vari file, perché la problematica è che tu puoi distribuire l'informazione quanto ti pare.
Sì.
E l'informazione può essere veritiera con la realtà.
Sì.
Finché nessuno la può modificare.
No, la puoi modificare solo te.
Solo tu lo puoi modificare, no? Perché sì, se le persone cominciano a modificarti il database, tu puoi capire
è immutabile.
Che all'inizio c'ha un senso, dopo 3 ore che tutti ci hanno messo mano, il senso è già.
Ma se ci pensi questa cosa qua viene risolta anche viene risolta anche in anticipo col discorso del indirizzamento di contenuto. Cioè se te punti a quel contenuto lì, te lo puoi creare contenuti uguali cambiando una virgola o un numero.
Diverso il link, certo.
Esatto. Quindi è una cosa molto interessante. se qualcuno volesse fare degli esperimenti, io se ho tempo quest'anno faccio qualcosa, l'anno prossimo mi piacerebbe portare qualcosa. Se c'è qualcun altro interessato a smanettare, potrei rimanere in contatto, si fa qualcosa.
Ci sta, c'è un'email, qualcosa?
Sì, scrivi direttamente nella mailing list, se no.
Ah, non posso, sì.
Poi spunto. Grazie a tutti.
Comunque ci sta anche il nodo direttamente nativo per Android.
C'è?
Sì.
Figo. Se vuoi facciamo un esperimento con quello.
Io ci sto, così vediamo pure un attimo la velocità.
Ma c'è, però dipende anche dal traffico che c'è a disposizione.
Al momento credo di no perché è troppo complesso.
Sì, adesso carico,
mi sa che
è slide, la teoricamente dovrebbe vedere che già esiste quell'hash sulla rete.
Sì, se hai connesso la rete locale teoricamente sì.
No, ma anche sul tanto no, non sei connesso a internet adesso.
No, dovrei essere anche connesso a internet. Se vuoi, se sei un po' masochista, o se no lo puoi copiare dall'URL, sì. L'hash. È che sicuramente quella lì è la versione JavaScript, se è un'app per Android. Ho sentito tanta gente si lamentava. Comunque è un progetto in alfa sostenuto da 4-5 persone.
Sì.
All'inizio però è molto ambizioso e io ci vedo tanto potenziale. Si vedrà.
Sì, io poi ho il feticismo per le robe distribuite, quindi quando vedo queste cose qua ci faccio le nottate.
Ci sarebbe anche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sarebbe anche smanettare un po' con libp2p.